Babino
cascato. Allora, la salsa tonnata. Ecco il latte senza lattosio. Poi l'olio di arachidi. Vediamo, dove sono le patatine?
Rick, che ci fai qui?
Ehi, beh, Fede, faccio la spesa.
Ma dai, i filosofi fanno la spesa adesso.
Sì, sai, anche i filosofi fanno la spesa.
Ma poi, da MD.
Certo, MD è la catena che trasforma il concetto di discount. MD riesce a unire la convenienza ad una proposta di alta qualità. Eccellenze italiane, prodotti di prima scelta, il tutto con un occhio rivolto sempre al consumatore. Insomma, un filosofo prima di tutto vuole fare la spesa dove i buoni valori sono al primo posto. Quindi vengo sempre da MD. Scarica sul tuo dispositivo l'applicazione MD SPA, dove puoi scoprire tutti i vantaggi di MD.
È ritornata la corsa alla Luna, ma adesso non lo vediamo più semplicemente come un satellite bianco e pallido, bellissimo da vedere in lontananza per la semplice pura esplorazione spaziale. Ma adesso ci sono le aziende che a quanto pare vogliono trasformare la Luna in busto arsizio, la vogliono trasformare in una bella zona industriale, con capannoni, con uffici, con palestre, tutto quello che volete. E queste aziende sono molto interessate perché a quanto pare la Luna potrebbe essere effettivamente molto utile anche da un punto di vista economico. Oggi in questo articolo su Feed vedremo se è qualcosa di concreto, se è qualcosa di fattibile, se ha senso oppure no questo tipo di economia, perché a quanto pare le aziende vogliono fare un po' una gara non a chi ce l'ha più grossa, l'azienda, ma a chi ce l'ha più distante, la fabbrichetta. Buongiorno a tutti, ciao a tutti quanti, ciao belli. Sono molto contento di essere qui con voi oggi a discutere di questo argomento molto interessante, perché la Luna effettivamente, chi mi regala la Luna? Ma sì dai, così a caso, è una sottospecie di Milano, vogliono trasformare la Luna in Milano, però proprio zona industriale, fuori, in Ro, quindi la chiameremo Luna Ro praticamente. Ciao carissimi, ciao Silvia, ciao Valentina, ciao Baffo Frafo o Placo Gitini, dal futuro ingegnere aerospaziale mi entusiasma la space economy, anche a me devo dire, perché la Luna sotto alcuni punti di vista effettivamente magari può avere qualcosa di interessante e quindi sarà molto curioso capire se è un'economia che è ancora troppo presto per noi, in quanto ci sono ancora molti ostacoli tecnici per, diciamo, considerare un trasporto avanti e indietro verso la Luna che sia economicamente sostenibile e che effettivamente possa portare degli effettivi vantaggi sul pianeta Terra in questo caso, e soprattutto bisogna capire qual è quel limite fra la volontà delle aziende di voler dimostrare di avere quel tipo di interesse solo per dimostrare noi siamo stati i primi, o perché effettivamente c'è anche un grandissimo utilizzo e c'è proprio uno scopo estremamente pratico che porta a più vantaggi rispetto a fare quel tipo di attività qui sulla Terra. Buongiorno, ciao Lorenzo, ciao carissimi. Eclisse, ok, d'accordo, sulla Luna, in miniera sulla Luna, ok, d'accordo. A chi ci arriva più lentamente, esatto. Quindi sono molto contento di affrontare questo argomento con voi oggi. Come potete vedere, molto spesso si parla di spazio, si parla di queste cose qui con me, in quanto è un argomento che ovviamente mi entusiasma. E oggi lo colleghiamo anche ad un altro punto di vista, diciamo che quello più economico, ovvero effettivamente anche l'esplorazione spaziale può portare dei vantaggi economici oppure no. Ovviamente è un discorso molto ampio, noi sappiamo benissimo in realtà di quanto, soprattutto la fisica, diciamo l'astrofisica e l'ingegneria aerospaziale e tutto quello che ci sta intorno ha portato una quantità inimmaginabile di benefici verso le nostre tecnologie, verso il nostro stile di vita. Sono dagli anni 60 in poi che effettivamente praticamente le maggiori innovazioni tecnologiche che noi abbiamo e che utilizziamo ogni giorno, dal GPS ai chip, tutto quello che volete, tutto quello che potete immaginare, anche al memory, al materasso che utilizzate quando la sera tornate a casa belli stanchi, sono tutte tecnologie che sono state sviluppate per l'esplorazione spaziale, per renderla più agibile, più facile, più effettivamente fattibile. E in questo caso invece c'è un altro risvolto, ovvero non si tratta più semplicemente di esplorazione spaziale ma di economia spaziale, e in questo caso noi, avendo la possibilità di avere un bel pianeta roccioso composto da regolite con, diciamo, poca atmosfera ma con al tempo stesso magari altri tipi di vantaggi, potrebbe essere che quel tipo di terreno, quel tipo di struttura fisica, geologica possa anche portare un certo tipo di vantaggi, o semplicemente l'intento delle aziende è quello di sfruttare del nuovo terreno, visto che qua sulla Terra cominciamo a stare un pochino stretti, e se quel tipo di terreno può essere utilizzato, per esempio, come zona industriale della Terra. Quindi sul pianeta Terra noi ci concentreremo semplicemente nella vita rurale, non so, le case, tutto quanto, e una buona parte della produzione magari potremmo spostarla lì sulla Luna. Ovviamente sono tutte concezioni assolutamente utopistiche. Mi sembra che stiamo veramente parlando, non so, al ciclo della fondazione di Asimov. Sembra che siamo proiettati direttamente nel 15.000 d.C. Ma credo che sia comunque interessante, importante fare questo tipo di speculazioni, anche se possono essere più o meno fattibili, in quanto in qualche modo, secondo me, comunque, cercando di porci delle nuove domande, possono comunque, secondo me, anche dare un certo tipo di riflessione e spingerci a creare un certo tipo di innovazioni, di tecnologie che già adesso ci possono essere utili, non per forza verso quello scopo finale, ma in qualche modo potrebbe essere utile. Scusi la sintesi, ma ora c'è l'eclisse, argomento in topic. Ah, ok, d'accordo. Mi ricorda Futurama? Beh, praticamente sì. Ci sarà un Ivan Grieco lunare nella miniera lunare? Beh, visto che ci sono le miniere, sì, assolutamente. Ehi Fede, ormai hai preso il posto di Rick. Beh, come potete immaginare, in questi mesi qua, o almeno questa potrebbe essere un po' l'andazzo della nuova stagione, ovvero visto che dobbiamo cercare di mantenere più attività nello stesso momento, che possono essere spettacoli teatrali, eventi, conferenze, queste live, altre cose esterne, diventa difficile, diciamo, rendere tutto quanto possibile nello stesso momento in cui tutti e due noi siamo presenti nello stesso momento. Quindi cerchiamo, in quanto siamo una squadra, cerchiamo di dividerci bene il compito, e in questo caso qui io sono contento di portare insieme a voi Feed. Bene, allora direi che possiamo cominciare. Sta girando un film, LOL. Sì, sta girando delle scene per un cortometraggio, e spero che comunque vada tutto bene. Allora, direi che se volete possiamo anche già cominciare, visto che comunque ho visto un po' l'articolo e sembra abbastanza corposo, quindi direi di non perdere ulteriore tempo. Allora, la nuova corsa alla Luna. Le aziende spaziali private sono in gara per atterrare sul nostro satellite, ma riusciranno ad avviare una nuova economia dello spazio? Eccolo qua. Questo articolo è di Rebecca Boyle. Un giorno, nello scorso dicembre, questo Moss Brugger, che è un project manager 25enne della startup di robotica lunare Astrobotic, si trovava di fronte alla camera bianca dell'azienda e osservava il fissaggio di uno strumento più vecchio di lui ad un lander lunare. Il veicolo, chiamato Peregrine, era un contenitore a quattro zampe avvolto in un foglio di alluminio grande come una vasca idromassaggio. Lo strumento Surface and Exosphere Alteration by Landers, che è la SEAL, era un sensore per delle dimensioni di una scatola da scarpe, progettato per studiare come l'atterraggio di un veicolo spaziale disturba la polvere lunare, e Peregrine doveva essere lanciato entro la fine di quest'anno ed è solo una delle tantissime missioni che le aziende private si stanno affrettando a mettere a punto dopo anni di preparativi. Dalla sua fondazione nel 2007, come convinta controcorrente per l'ormai defunto Google Lunar, che è l'XPRIZE, l'Astrobotic ha lavorato al proprio lander e ha firmato accordi con le aziende interessate, quindi a installarci i propri strumenti, ed è giunta a pianificare un lancio. Ma nel 2018 è arrivata la NASA proponendo un finanziamento che avrebbe trasformato l'Astrobotic in uno dei numerosi traghetti lunari che saranno in funzione entro la metà di questo decennio. Da allora Walker ha preparato carichi come il SEAL, che all'improvviso, alla fine di ottobre, ha iniziato ad apparire, rappresentanti della NASA, e tutto è diventato reale. A partire dal programma Artemis, quasi quasi vi ingrandisco un po', così magari riuscite a leggere un pochino meglio anche voi, le prime missioni lunari, Artemis ovviamente è una delle missioni più importanti di adesso, le prime missioni lunari statunitensi fanno ritorno sul satellite terrestre dopo mezzo secolo. Non sanno, o almeno non saranno esseri umani a viaggiare, almeno per ora, e non si tratterà di missioni governative, o almeno non solo. La futura flotta lunare sarà composta da missioni spaziali private che trasporteranno esperimenti scientifici e altri carichi per clienti paganti, tra cui la NASA. Il lander Peregrine dell'Astrobotic dovrebbe viaggiare su un nuovo razzo, che è il Vulcan Centaur della United Launch Alliance, in cui il viaggio inaugurale è previsto entro la fine del 2022, speriamo, e la Intuitive Machines, che è una startup lunare concorrente, lancerà il proprio lander lunare. Invece Nova C, sul razzo del Falcon 9 della SpaceX, sempre entro la fine di quest'anno, e si prevede che una decina di altre aziende seguiranno nei prossimi 6 anni, trasportando carichi che vanno da un magnetometro e materiali per un futuro campo base lunare, questo è interessante, a piccole quantità di resti umani cremati. Ok, queste saranno solo le più recenti novità di una graduale crescita dell'economia spaziale commerciale. La SpaceX ha lanciato il suo primo razzo nel 2006 e dal 2012 insieme ad altre società private, quali per esempio la Northrop, la Gammon, ok, questa non mi ricordo, non mi sembra di averne mai sentito, ha trasportato merci e più di recente persone sulla Stazione Spaziale Internazionale. Nel 2021 è arrivata l'era lungo, almeno è arrivata l'era a lungo attesa del turismo spaziale privato, quando miliardari e celebrità hanno iniziato a viaggiare su razzi dello spazio in prossimità della Terra. E sì, quindi già l'anno scorso abbiamo avuto qualche esempio, grazie alla Blue Origin e anche alla Virgin, che hanno fatto qualche diciamo viaggio orbitale, quindi diciamo hanno giusto appena assaggiato l'idea di che cosa vuol dire viaggiare nello spazio, però tecnicamente loro nello spazio ci sono andati da un punto di vista orbitale. Sono stati dei progetti, secondo me, comunque interessanti, per quanto alcuni li hanno trovati controversi, perché dice, questi miliardari che adesso il nuovo turismo è diventato quello di andare nello spazio. Prima o poi comunque dovevano succedere queste cose. E se non lo fanno, almeno se questo tipo di esperimento non provengono da persone facoltose o da persone che hanno aziende molto molto importanti, non è che ci siano tanti altri modi per provare questo tipo di esperimenti, perché alla fine loro hanno la possibilità di finanziare questo tipo di viaggi, e io almeno lo reputo come i primi viaggi in macchina che si facevano. Chi è che si potevano permettere le prime macchine? Le persone più facoltose, perché era uno strumento molto molto strano, molto costoso, estremamente elitario e difficile da produrre, e credo che la stessa cosa sia adesso con i viaggi spaziali, che adesso guardiamo con diffidenza, come magari guardavano con diffidenza chi andava in giro con queste cose strane che si chiamavano macchine, automobili. Credo che adesso noi guardiamo con la stessa, diciamo, differenza, o almeno con diciamo lo stesso spirito, chi adesso viaggia un po' nello spazio e chi fa questo tipo di esperimenti. Comunque io l'ho trovati anche delle cose interessanti, soprattutto quello della Blue Origin, in realtà, perché il gas, o almeno perché diciamo la propulsione di queste supposte, perché aveva letteralmente la forma di una supposta le missioni della Blue Origin, soprattutto bruciavano dei combustibili bio a base di biogas, che anche a base di idrogeno, scusate, che praticamente non hanno emesso alcun tipo di gas nocivo nell'atmosfera. E quindi in questo caso alcuni possono anche dire, ma comunque queste cose qua inquinano un sacco. Allora bisogna sempre imparare a fare anche le giuste proporzioni, ovvero hanno veramente fatto qualche decina di lancio, se non mi sbaglio, fino ad adesso, e l'impatto ambientale che hanno questo tipo di lanci, a parte dal punto di vista costruttivo, che quello è vero, assolutamente hanno un impatto, però già l'idea che sappiamo che queste cose siano fattibili grazie ad un sistema di propulsione come quelle di idrogeno o ad altri tipi di biogas, credo che sia comunque molto interessante, credo che possa dare un buon messaggio, o almeno un messaggio positivo, verso l'esplorazione e in questo caso anche l'economia spaziale. Mandare sulla Luna è già un altro paio di maniche, perché diciamo l'orbita è leggermente diversa. I razzi in grado di raggiungerla devono bruciare più carburante rispetto ai lanci che restano vicini alla Terra. Eh beh, certo, perché l'orbita è completamente diversa, devi sfuggire completamente a quella che è l'attrazione gravitazionale della Terra, e quindi in quel caso hai bisogno di una propulsione maggiore, perché più lontano tu vuoi andare, più tu vuoi sfuggire dall'attrazione gravitazionale, più forti devono essere i tuoi propulsori, e anche sono dei calcoli orbitali molto più complicati, perché bisogna stare ancora più attenti in questo caso. Quindi lì si parla di, ovviamente, di fionde gravitazionali, si parla di trovare anche la giusta tempistica, perché fare un viaggio orbitale, soprattutto quando superi appena appena la stratosfera, in quel caso lì lo puoi fare in quasi ogni momento, devi stare un po' attento al meteo, però lo puoi fare in parecchi momenti. Quando invece vuoi raggiungere la Luna, devi anche fare dei calcoli orbitali, dove capire, ok, qual è il punto più vicino, o almeno qual è il momento in cui la Luna è più facile per noi da raggiungere se partiamo da questo posto, e in base anche al, diciamo, al punto più vicino in cui si trova la Luna in quel momento orbitale. Allora lì bisogna stare un po' più attenti, bisogna prendersi in anticipo per mesi e mesi. E poi il viaggio dura circa 3 giorni, invece per pochi minuti per raggiungere l'orbita terrestre, esatto. Sebbene aziende come la SpaceX abbiano progetti per veicoli con equipaggio destinati alla Luna, nessuno ha superato la fase del prototipo. E così per ora la nuova corsa alla Luna sarà inaugurata da piccole aziende come l'Astrobotic. La NASA non ha smesso di occuparsi di veicoli spaziali. Il suo programma Artemis, parente stretto delle missioni Apollo, mira a riportare gli esseri umani sulla superficie lunare entro il 2025. L'agenzia lavora da 2011 a un nuovo razzo lunare, lo Space Launch System, e sta pianificando nuove missioni nell'ambito dei suoi programmi e di esplorazione planetaria. Ma l'esternizzazione di missioni più piccole, a breve termine, al settore privato, fa parte, comunque, della moderna strategia di pagare aziende perché si occupino di parte del carico. Esponenti della NASA affermano che un mercato lunare commerciale aumenterà la concorrenza e ridurrà i prezzi e farà sì che si possa tornare sulla Luna indipendentemente da chi occuperà la Casa Bianca. Questa è un'altra cosa interessante, ovvero si spera che grazie alla nascita di queste piccole aziende che fanno concorrenza o che spingono a nuove tecnologie possano ridurre quello che è il prezzo e il costo di ogni singola missione. Se noi, per esempio, già adesso avessimo la possibilità di unire alcune tecnologie dell'astrobotica, alcune tecnologie della NASA e, per esempio, la capacità di alcuni di alcuni propulsori della SpaceX che sono in grado di ritornare senza quindi per forza ricostruire da capo, già questo è un grandissimo passo avanti verso l'esplorazione spaziale che già 10 anni fa avrebbe richiesto 10 volte i costi, solo grazie a questa tecnologia che abbiamo adesso. Quindi ovviamente non sappiamo se questa sarà una crescita esponenziale, che quindi noi riusciremo a vedere sempre più innovazioni, sempre più scoperte a questo ritmo di crescita. Non lo sappiamo, però sono abbastanza fiducioso che nel corso dei prossimi anni l'esplorazione spaziale potrà avvenire in un modo particolarmente economico. Con economico non intendo che costerà quanto un viaggio in Flixbus, ovviamente, però credo che siamo molto vicini a poter unire il turismo a anche un intento economico particolarmente utile, perché sappiamo che comunque in alcuni casi può portare anche dei vantaggi economici avere una maggiore, diciamo, libertà di movimento, in questo caso anche sfruttare ancora meglio alcune capacità fisiche dello spazio, del vuoto, in questo caso quindi anche della Luna.
In only 2 days, you can move your career further, faster with a Harvard DCE Professional and Executive Development Program. Advance your leadership skills, craft smarter business strategies, build your network, and move your career in the right direction. You'll earn a certificate of completion, add Harvard to your CV, and become the leader you want to be. Our intensive programs are designed to fit into your busy schedule. Attend online or on the Harvard campus. Search Harvard Professional and Executive Development to learn more.
Vediamo. Poi, da parte loro, le aziende sperano che le consegne di merci sovvenzionate dalla NASA possano dare il via ad un nuovo boom economico, un po' come la ferrovia transcontinentale stimolò lo sviluppo del West degli Stati Uniti dell'Ottocento. Questa volta la corsa sarebbe ai metalli lunari, all'acqua e all'elio, materiali che diventeranno preziosi, che si inizierà a lanciare razzi da una base lunare verso il resto del sistema solare. Non so effettivamente quanto potremmo trarre beneficio, per esempio, dall'acqua e dall'elio, effettivamente. L'elio è già di più, però il trasporto dell'acqua è qualcosa che diventa già più interessante come concezione. Diciamo che su questo sono abbastanza scettico, ovvero che questo sarà l'intento principale. Anche di metalli lunari, ok, la regolite sì, ha delle proprietà, però non lo so. Credo che la cosa più preziosa per il momento, da un punto di vista, diciamo, anche proprio pratico, la Luna, credo che possa essere principalmente, avendo un'assenza di atmosfera, la Luna potrebbe essere che possa diventare un centro energetico abbastanza interessante, ovvero che grazie alle radiazioni solari siamo in grado di avere dei pannelli fotovoltaici particolarmente efficienti. E altra cosa può essere il terreno, quindi è tutto terreno che possiamo utilizzare per alcune magari tipi di produzione molto più delicate, dove, diciamo, la gravità può essere un contro in questo caso. Che ne so, mi viene in mente in alcuni discorsi che si sono già fatti in passato, se non mi sbaglio, che per esempio la fibra ottica, per colpa della gravità, non abbiamo un reticolo cristallino particolarmente perfetto, quindi ci saranno sempre delle vacanze all'interno. Le vacanze sono i buchi o comunque delle imperfezioni, ci sono delle fibre che non sono perfettamente ben costruite. Allora, in quel caso lì, magari avere una gravità minore potrebbe agevolare quella che è la produzione di alcuni tipi di materiali che sono particolarmente sensibili o che richiedono una particolare precisione, come mi viene in mente per esempio la fibra ottica. Però già qua, secondo me, stiamo parlando di Futurama. Sono ancora inizio carriera ed è già la seconda o la terza volta che mi hanno detto che torneremo sulla Luna, ma penso che stavolta accadrà davvero. Allora, nel frattempo missioni scientifiche in attesa da anni che comunque avevano poche possibilità di arrivare nello spazio sono ora pronte a raggiungere la Luna. Lo strumento SEAL, per esempio, è una copia di riserva di uno costruito nel 96 per una missione diversa. Allora non fu poi lanciato nello spazio, ma stavolta, grazie a questa corsa pubblico-privata alla Luna, dovrebbe avere una possibilità. I ricercatori osservano queste attività con un misto di scetticismo e speranza. Sono ancora abbastanza all'inizio della carriera ed è già la seconda o la terza volta che mi hanno detto che le torneremo sulla Luna, afferma Angela Stickel, che è anche il titoletto che abbiamo visto prima, che è una planetologa presso la Applied Physics Laboratory della Johns Hopkins University. Che bello essere una planetologa. Che lavoro fai? Sono un planetologo. Ah, che figata. Basta, voglio cambiare carriera, voglio diventare un planetologo. Che figata di lavoro. Ma penso che questa volta accadrà davvero. I lanci sono programmati e sono stati pagati, cosa che finora non era mai successa. Quindi ha già che il fatto che abbiano sganciato la grana è già qualcosa. Naturalmente la sostenibilità di qualsiasi impresa privata dipende dalle possibilità di fare profitto e le prospettive di una corsa all'oro sulla Luna sono ancora ipotetiche. Questa è l'altra parte ovviamente fondamentale, ovvero capisco, ti do tutti i soldi che vuoi, ti do tutto quello che ti serve, però alla fine mi fai fare la grana oppure no? Lo so che sembra un discorso abbastanza superficiale, però ragazzi, alla fine la maggior parte dei finanziatori sono magari o industrie private o industrie pubbliche o governi e loro non vogliono semplicemente buttare soldi. Se si parla di ricerca è un conto. La ricerca deve sempre essere finanziata anche quando non ha uno scopo ben preciso, secondo me. Quindi secondo me la ricerca in questo caso qui, la ricerca in generale, che può essere, che ne so, quella medica, quella ingegneristica, tutto quello che volete, non deve avere per forza uno scopo finale, perché allora si rischia di cadere solo nell'utilitarismo, ovvero fare un certo tipo di ricerche che sono sempre solo strettamente utili e pratiche ad un certo tipo di contesto, come dire. Invece la ricerca, secondo me, non dovrebbe avere questo tipo di limiti, deve essere il più libera e creativa possibile in questo caso. Ma nel momento in cui invece questo tipo di missioni hanno un intento economico, allora bisogna fare dei prospetti, bisogna fare dei bilanci, bisogna capire, ok, però effettivamente questa cosa che mi viene a costare tot miliardi, effettivamente poi quali sono i prospetti economici? Perché in questo caso qui non si parla, secondo me, più di ricerca. Qua si parla proprio di un piano economico, dire vogliamo sfruttare questo terreno, queste particolarità, queste caratteristiche geologiche della Luna, perché sappiamo che può portare questo tipo di profitti e può aprire questo tipo di mercato. Allora in quel caso lì purtroppo capisco di più la visione, sì, ok, però effettivamente questa missione qua mi può portare a del grano oppure no? Le missioni lunari private sono verosimilmente inevitabile. Sono verosimilmente l'inevitabile passo successivo in un processo avviato dalla NASA 17 anni fa con la creazione del programma COTS, che è il Commercial Orbital Transportation Services, e il COTS impepata de COTS era il piano dell'agenzia spaziale statunitense per pagare società private affinché sviluppassero veicoli in grado di raggiungere la stazione spaziale internazionale dopo il ritiro dello Space Shuttle, degli Space Shuttle. La NASA ha speso 500 milioni di dollari in 5 anni per aiutare la SpaceX e la Orbital Sciences a sviluppare nuovi razzi e navi da trasporto, e il programma è stato un successo e ha portato a nuovi lanciatori e veicoli riutilizzabili che recapitano in modo affidabile i rifornimenti sulla stazione spaziale. Questo, per esempio, è stato un grandissimo passo avanti. La SpaceX ha completato 156 lanci di razzi Falcon 9 e sviluppati con i fondi iniziali della NASA. Se non mi sbaglio, avevo sentito questa storia qui in un'intervista al buon Musk, dove, se non mi sbaglio, per questa missione qui gli aveva stanziato almeno 1,5 miliardi all'inizio per finanziare questo tipo di progetto qua. Poi ha funzionato. All'ultimo, cioè proprio aveva ancora forse un altro paio di lanci e poi diciamo che il progetto sarebbe fallito se effettivamente non avesse funzionato. Però, se non mi sbaglio, gli aveva dato all'incirca 1,5 miliardi per fare questo tipo di progetto. Ma quindi vi parlo di ancora cosa, di 10 anni fa. E nel 2020 ha iniziato a portare sulla stazione anche gli astronauti. Probabilmente il programma per i cargo commerciali è tornato in mente a Thomas Zurbuchen nel dicembre 2017, quando l'amministrazione Trump ha annunciato un programma per tornare sulla Luna. Trump voleva far giungere astronauti sul satellite entro il 2024. Zurbuchen, astrofisico, responsabile della direzione delle missioni scientifiche della NASA, ha visto un'occasione per aumentare anche il budget scientifico dell'agenzia. Per cominciare si è chiesto che fine hanno fatto le aziende che hanno partecipato allo sfortunato Google Lunar XPRIZE, me lo ricordo. Il concorso creato da Google e dalla fondazione XPRIZE nel 2007 intendeva assegnare 20 milioni di dollari al primo lander lunare funzionante finanziato dai privati. Ma il programma si è concluso dopo un decennio senza un vincitore e arrivare sulla Luna era troppo difficile e un costo in rapporto al premio in palio relativamente modesto. Uno dei concorrenti, che è la startup israeliana la Space Hill, nell'aprile 2019 era persino riuscito ad arrivare sulla Luna, ma lo aveva fatto con un allonaggio di fortuna imprevisto. Esiste un mercato per i lander, dice il titoletto, per i lander lunari commerciali, ognuno ha la sua opinione e la risposta dipende anche da che cosa saprà fare la nuova flotta di robot. Nel corso della competizione, però, diverse società avevano costituito prototipi di lander e rover, che in teoria potevano far giungere sulla Luna carichi di vario tipo, in alcuni casi in modo molto più economico di una tradizionale missione. Di quelle NASA, ovviamente. Tra quelle c'erano per esempio l'Astrobotic, che è un'azienda di nome della Moon Express, e altre società più piccole, come per esempio la Microspace. Bello Microspace. Dopo la fine della competizione, molte di queste società hanno continuato a lavorare sui loro lander, che sono rover e strumenti. E l'Astrobotica addirittura ha accettato clienti in lista d'attesa per i prossimi viaggi. Tenendo presenti che queste società e il successo del programma del COTS, del COTS, dell'impepata da COTS, nel 2018 la NASA ha creato il programma da 2,6 miliardi di dollari, che è il CLPS, che è il Commercial Lunar Payload Services, con l'idea che quindi investire in un'iniziativa ad alto rischio e ad alto rendimento avrebbe dato più frutti in termini di risultati scientifici e favorito al contempo il decollo della nascente mercato lunare. Con il CLPS, che è chiamato spesso CLIPS, la NASA paga a società private perché costruiscono lander, rover e altri strumenti e li usino per condurre esperimenti scientifici. Stavolta invece ha pensato Zurbuchen, le chance erano con ogni probabilità migliori del 2007 che nel 2007. La tecnologia lunare era più avanzata e c'erano più razzi in grado di compiere il viaggio sulla Luna. Anche per esempio la geopolitica ha aiutato il CLIPS a decollare e Zurbuchen è riuscito ad assicurare quei 2,6 miliardi di dollari in parte per via delle ambizioni lunari di Trump e in parte grazie ai timori statunitensi sull'ascesa della Cina nel settore spaziale. Fa sempre ridere comunque questa gara spaziale, in questo caso gara lunare fra vari paesi, ovvero chi ci arriva prima, però nel senso capisco che essere sempre i primi ad aver o almeno compiere questo tipo di passi è sempre qualcosa di molto molto interessante. Vi consiglio per esempio una bellissima serie che c'è, se non mi sbaglio, dov'è che era su Apple TV? Oddio, credo di sì. Comunque, non For All Mankind, oddio, com'è che si chiamava la serie, ragazzi? Comunque, dove ipotizzava che erano stati gli Stati, o almeno che non avevano vinto la missione lunare dell'Apollo nel 69 gli americani, ma l'avevano vinta i russi. E lì si parla di un po' come potevano essere andate le cose se effettivamente la Russia avesse vinto questa gara lunare. No, For All Mankind, com'è che si chiamava? Oddio. Vabbè, nel caso me lo scrivete dopo in chat e ve lo leggo. E quindi dopo vi dico il titolo di questa serie, che l'ho trovata molto 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 carina. Poi non sono più andato avanti, purtroppo, però mi è piaciuta molto. Allora, poi vediamo. Nel dicembre 2022 un lander e un rover cinesi sono giunti al polo sud della Luna, raccogliendo campioni che sono stati poi portati sulla Terra. Abbiamo tutti i motivi di credere che i cinesi saranno un concorrente molto aggressivo, intenzionato a tornare sulla Luna con i Taikonauti, ok, ha detto l'amministrazione NASA Bill Nelson nel novembre 2021, riferendosi agli astronauti cinesi. La posizione della NASA, e credo anche del governo degli Stati Uniti, è che noi vogliamo arrivarci per primi. Di nuovo! Quindi prima con i russi e adesso con i cinesi. Ovviamente con l'India non c'è ancora questo tipo di problema. Anche se in realtà fa molto ridere il discorso dell'India, perché mi ricordo di aver visto una statistica, ovvero che l'India aveva lanciato tipo un cinquantesimo dei lanci spaziali rispetto alla Cina, rispetto agli Stati Uniti, cose eccetera, però aveva praticamente il 100% di successo. Quindi quando ne lanciavano uno funzionava. Quindi mi ha sempre fatto ridere quella roba lì. Così improvvisamente i concorrenti della Lunar X Prize, come l'Astrobotic, sono tornati in gioco, divenendo quindi l'alfieri degli interessi spaziali statunitensi. Nel 2018 c'era una missione lunare cinese e zero contratti per missioni di lander statunitensi, che ha affermato Dan Hendrickson, che è il vicepresidente dello sviluppo aziendale dell'Astrobotic. Invece nel 2021 ci sono 7 contratti per lander lunari statunitensi. È in cambiamento, o almeno è un cambiamento epocale. In genere le missioni della NASA rientrano in 3 classi. Le più importanti, come i rover su Marte o il telescopio spaziale James Webb, assorbono la gran parte dei fondi e dell'attenzione, perché sono anche quelli più ambiziosi. Però nel momento in cui funzionano, cavolo, sono qualcosa che praticamente rivoluziona tutto il mercato e tutta, diciamo, la prospettiva che si ha sull'esplorazione spaziale. Di solito si tratta di progetti multimiliardari, lunghi decenni, gestiti da team di scienziati e ingegneri provenienti da tutta l'agenzia spaziale e da tutti i suoi partner universitari. Le missioni un po' più piccole invece rientrano in una classe chiamata la New Frontiers e hanno un limite di 850 milioni di dollari, quindi proprio noccioline. Le missioni Discovery sono le più snelle, che con un costo massimo di 450 milioni di dollari. Cioè qua veramente stiamo parlando di progetti proprio da poveracci, almeno aprirvi un fruttivendolo a Caltanissetta vi costa di più. Avviare una qualsiasi di queste missioni richiede anni di pianificazione e preparativi, e non tutte vengono approvate. C'è chi cerca per buona parte della propria carriera di far accettare una missione Discovery o di includere uno strumento su una sonda spaziale New Frontiers. Quindi già qua comunque è vero che sono progetti minori, fra virgolette, fra tante virgolette, però comunque c'è una lista, c'è una richiesta comunque di tecnologie e di innovazione che sono comunque molto molto importanti. Quindi è vero che sono missioni minori, ma non vuol dire che non possano portare a qualcosa di molto importante o di particolarmente concreto. Il programma CLIPS è diverso. Un singolo lander commerciale può trasportare una decina di oggetti che non hanno nulla a che fare l'uno con l'altro. Ricercatori che altrimenti impiegherebbero anni a preparare una proposta di missione Discovery possono invece presentare un semplice strumento scientifico per una missione CLIPS e così ottenere risultati scientifici più rapidi con meno fondi. Non c'è bisogno di passare 15 anni a costruire un veicolo spaziale quando si può fare in 2, dice Stickle, che ovviamente vuole andare un po' più nel pratico lui. Nel 2022, ad aprile 2022, il CLIPS aveva assegnato 7 contratti a 4 società, all'Astrobotic, all'Intuitive Machines, la Firefly Aerospace e la Mountain Space System. Quindi in questo caso qua, anche per assurdo, conviene a volte, per una maggiore praticità e velocità proprio di esecuzione della missione, cercare di fare un, così può dire, stanziare un budget minore, fare un progetto un po' più piccolo, piuttosto che fare un progetto gigantesco come può essere quello James Webb o delle missioni dei rover su Marte, perché è molto più veloce proprio il tempo di sviluppo e il tempo in cui si hanno già dei ritorni economici o comunque dei ritorni culturali, proprio pratici, su quel tipo di missione. Quindi potrebbe essere che in alcuni casi preferiscono questo tipo di strategia, quindi fare qualcosa di più semplice, perché sanno che c'è una lista ancora meno impegnativa da dover raggiungere e può portare già a qualcosa di concreto. Questa effettivamente è una strategia molto interessante. Siamo passati da 50 anni di assenza dalla Luna a 7 missioni programmate per i prossimi 3 anni e mezzo, quindi veramente si sta parlando di una grande rivoluzione. E gli esperimenti non saranno l'unico carico delle prime missioni lunari private. L'inventario delle Astrobotic comprende, tra l'altro, oggetti messi a punto dall'Agenzia Spaziale Messicana, che sta per lanciare i primi strumenti lunari dell'America Latina. Dall'agenzia giapponese Astroscale, che invia una capsula nel tempo con messaggi di bambini di tutto il mondo, e da 2 società che promettono di portare resti umani cremati sulla superficie lunare per conto dei familiari che vogliono un addio celestiale alla persona amata. Questo per me è già un po' più, come si può dire, ok, bello, interessante, però nel senso, con un po' di priorità, nel senso non credo che adesso spargere della polvere di gente morta sia una priorità che abbiamo adesso, però se si può fare, bene. Che poi anche credo che fa ridere perché la regolite ha un colore abbastanza simile alle ceneri umane, quindi proprio si perde completamente, bello, interessante.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Ma le missioni allunieranno senza problemi e otterranno anche molti risultati scientifici e forse troveranno la risposta ad alcune delle domande più impellenti che ancora abbiamo riguardo alla Luna. I ricercatori discutono su come si sia formato esattamente il nostro satellite e quando. Si interrogano sulla natura dei sistemi lunari, sugli effetti del vento solare e su diffusione e natura dell'acqua sul nostro satellite. E non sanno per certo perché la faccia vicina alla Luna è quella opposta e abbiano, o almeno hanno, degli aspetti molto molto diversi. Risolvere questi enigmi ci aiuterebbe a capire come sarà possibile un giorno vivere e lavorare lassù. Ma ancora più in generale, indagare su questi sistemi ci aiuterà a capire come si possono formare, almeno come si sono formate la Terra e la sua compagna, come si è evoluto il Sole e forse persino se un corpo lunare come la Luna è indispensabile perché possa avere origine la vita. I primi finanziamenti per esperimenti del CLIPS sono andati a strumenti scientifici, semplici ed economici. In alcuni casi la NASA ha cercato di materiali di scorta come il SIL, che erano già pronti, ma magari perché cancellati da missioni proposte in precedenza o lasciati indietro da altri veicoli spaziali. Robert Grimm, che è un planetologo, figata di lavoro, della Southwest Research Institute, che sta costruendo vari strumenti che viaggeranno su diversi lander, racconta che un esponente dell'agenzia gli ha detto scherzando: abbiamo una tale carenza di carichi utili che rimanderemo indietro pietre sulla Luna. Ha, ha, ha. Sei molto simpatico. Nella sua prima missione, fissata per il quarto trimestre del 2022, il Peregrine Lunar Lander dell'Astrobotic trasporterà una ventina di carichi utili, tra cui per esempio lo strumento SEAL, che ha l'Acus Mortis, questo non lo conoscevo, che è una pianura lavica esagonale della zona nord-orientale della faccia vicina della Luna, e in uno invece dei Nova C, della Institute Machines, che trasporterà 6 carichi utili all'Oceano Porcellano, no, stavo leggendo un'altra roba. Procellarum, ok. Che è una vasta pianura scura sul margine orientale del nostro satellite. Occidentale, scusate, del nostro satellite. L'altro porterà invece uno spettrometro di massa e una trivella chiamata Prime 1 per estrarre campioni di ghiaccio lunare per le regioni del Polo Sud. Le missioni successive invece valuteranno di siti più arditi, con caratteristiche geologiche più interessanti, e porteranno strumenti per studiare, tra l'altro, il campo magnetico e la geologia della Luna. Molto, molto, molto interessante. L'Astrobotica ha anche vinto un contratto da 200 milioni, praticamente, di dollari per realizzare un grande rover chiamato Viper, che è un'importante missione scientifica che cercherà l'acqua al polo sud lunare nel 2023. Questo è molto, molto interessante. David Blewett è un planetologo del laboratorio di fisica applicata alla Johns Hopkins e la sua missione è stata selezionata nel 2021 per un lancio nel 2024. Il suo progetto Lunar Vertex studierà l'anomalia magnetica in una regione chiamata Rainer Gamma, che contiene una conformazione chiara in superficie a forma di girino. Questa sorta di vortice è noto sin dal Rinascimento, ma si discute su come si sia formato. Secondo alcune teorie, il campo magnetico lunare avrebbe alterato il moto della polvere in superficie, mentre secondo un'altra ipotesi, una collisione con la coda di una cometa avrebbe modificato la superficie lunare. E la Vertex studierà la struttura a goccia per circa un giorno lunare e 13 giorni terrestri, in modo da determinare le proprietà magnetiche, le origini e le altre caratteristiche. Faccio ripartire un attimo la musichetta, poi finiamo questo capitoletto qua e poi vi leggo un po' la chat, perché effettivamente è da un po' che non vi cacco, scusate. Secondo il tradizionale processo di selezione delle missioni della NASA, la Lunar Vertex avrebbe fatto parte di un veicolo spaziale da 450 milioni di dollari. Invece volerà per appena 30 milioni, insieme ad alcuni altri strumenti a bordo dell'essenziale lander della Intuitive Machines. L'hardware stesso è anche più economico e semplice che in una tipica missione scientifica planetaria. Nova C è uno snello esagono con 5 zampe delle dimensioni di una cabina telefonica britannica, che adesso le stanno togliendo tutte, fra l'altro, molto triste questa cosa qui. E quindi questo Brett, il planetologo dell'Applied Physical Laboratory, sta supervisionando la progettazione delle telecamere della missione. Per Lunar Vertex i sensori sono letteralmente uguali a quelle delle camere dei telefoni cellulari, afferma, che in questo caso qua anche senso perché sono economici da fare, quindi non c'è bisogno che abbiano delle particolari caratteristiche come può essere per esempio il sensore del James Webb. Quindi potrebbe essere, scusate, ho avuto un piccolo colpo di singhiozzo, e potrebbe essere che in questo caso qua non abbia bisogno di particolari caratteristiche, quindi basta un semplice sensore come quello per i telefoni, molto piccolo, molto leggero, ma estremamente performante. In questi casi qua immagino che più di dimensioni si lavora tantissimo di software. Alcuni strumenti di Grimm sono diretti al bacino di Schrödinger, che è un... Ah sì, ok, il bacino di Schrödinger, che è un cratere da impatto sulla faccia nascosta della Luna che presenta un anello di picchi, che è un plateau o un anello secondario all'interno del bordo del cratere, ed è un segno distintivo dei grandi impatti. La missione verso Schrödinger trasporterà una trivella e un sismometro lunare, il primo ad atterrare sul satellite dai tempi delle missioni Apollo e il primo sulla faccia opposta, per studiare l'interno della Luna. Secondo Grimm, questi strumenti forniranno un quadro più completo del calore e della struttura interni della Luna. Bello, è della struttura interna, vabbè, e delle strutture interne della Luna. Il che potrebbe, o almeno porterebbe... Ah, ok, che potrebbe contribuire, scusate, stavo perdendo un po' il filo del discorso, che potrebbe contribuire a spiegare com'è che si è formata. Altri esperimenti, il cui lancio è previsto per i prossimi 6 anni, studieranno gli effetti degli allunaggi dei veicoli spaziali sulla regolite lunare, che può erodere mezzi e habitat. Analizzeranno anche la regolite lunare, che può quindi erodere queste cose qua, e anche la situazione delle radiazioni sulla Luna, che ne studieranno l'anidride carbonica, il metano e altre sostanze volatili, e cercheranno l'acqua ghiacciata, monitoreranno le onde radio in superficie, insomma fa un po' di tutto, e il che aiuterebbe anche a decidere, o almeno a decidere, i piani della futura costruzione di radiotelescopi sul suolo lunare. Queste missioni risponderanno a importantissimi quesiti posti dalla ricerca scientifica e collaudranno nuove tecnologie, prepareranno i ricercatori ed astronauti per il possibile arrivo di esseri umani, e se i partner industriali otterranno quello che vogliono, stimoleranno un nuovo tipo di economia lunare. Quindi qua si va un po' di più sul concreto. Bene, visto che siamo praticamente a più della metà dell'articolo, facciamo un attimo una piccola pausa, rispondo a qualche piccola domanda se c'è nel frattempo. Quindi ciao a tutti quanti ragazzi, spero che per il momento sia interessante. Su Netflix, ah, era su Netflix? Ok, e vediamo, torniamo un po' indietro, vediamo un po', ciao a tutti quanti. Ah, ringrazio tantissimo Agostino Mino, Mario, grazie mille per gli abbonamenti. Scusate, non vi ho caccato per un po'. Vediamo, e poi altre domande. Ciao Marcello, ciao carissimo. E già immagino i commenti dei negazionisti sugli allunaggi, quelli non perdono mai occasione, sarà uno spasso. Sì, sarà uno spasso e come. Vediamo, ma al lancio di Bezos preferirei un giro su un pallone aerostatico, almeno hai più tempo per guardarti il panorama. Se non fai qualche giro in orbita, secondo me non può essere considerato spazio. Allora, in realtà il pallone aerostatico comunque non porta ad un certo tipo di tecnologia che è utile poi per l'esplorazione spaziale, perché poi il pallone aerostatico non può andare nello spazio profondo, non può andare nel vuoto, quindi aveva molto più senso che effettivamente fosse una navicella, come dire, che quindi avesse un sistema di propulsione. E poi in questo caso qua ovviamente il viaggio... Ah, sentivo un piccolo rumorino. In questo caso qua il viaggio è durato poco, perché l'orbita effettivamente è stata calcolata per durare quel tipo di lunghezza, ma in realtà loro potevano anche cercare un sistema per aumentare ancora di più la tempistica, per rimanere lì diciamo in assenza di peso, più che in assenza di gravità. Devo sempre stare attento, perché assenza di gravità in realtà è una stronzata da dire. Quindi diciamo che questo qua è un primo esperimento. Poi comunque in teoria hanno avuto almeno 3 minuti di tempo, quindi non è così male. Questo è stato un primo approccio, e poi sicuramente in futuro avranno intenzione di fare viaggi dove puoi stare più tempo nello spazio, anche se ovviamente bisogna stare un po' più attenti, perché se arriva un momento di stallo poi continui a girare senza sosta lì nello spazio, continui a girare senza sosta intorno alla Terra. Però secondo me è stato comunque un bel approccio, ha dimostrato che i viaggi con... almeno quelli orbitali si possono fare anche senza per forza utilizzare dei combustibili fossili ad altissimo impatto ambientale, come per esempio, che ne so, quello che ha utilizzato il Falcon 9 per andare sulla Luna o per raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale. Tutti quei combustibili lì hanno una base che è fatta anche di metalli, perché alcuni tipi di metalli che possono essere come il silicio e altre cose hanno una grandissima, diciamo, proprietà termiche, hanno una grandissima proprietà termica, e in quel caso li bruciano anche con sprigionando tantissima energia, e quindi c'è bisogno in alcuni tipi di combustibili che si utilizzano di metalli all'interno. Invece in questo caso qui, grazie alla Blue Origin, non mi ricordo come funzionava quello della Virgin, anche se aveva più una forma di un aereo, quindi nel senso è meno interessante, come dire, però erano a base di idrogeno, quindi vuol dire che almeno questo tipo di viaggi qua, con questo tipo di orbite, si possono utilizzare idrogeno o altri biogas. Vediamo poi che cosa. Pace permettendo, secondo me si può arrivare a sviluppi scientifici che neanche immaginiamo. Assolutamente, Salvatore, assolutamente. Fede, domanda da completo profano e ignorante: ma perché non si cerca di utilizzare i progetti per i razzi per i primi allunaggi? Troppo costosi? Non si cerca di utilizzare i progetti per i razzi per i primi allunaggi? In che senso? Ovvero utilizzare i progetti dei primi. Per esempio della missione Apollo per andare sulla Luna, perché tu dici, visto che ha funzionato, allora si utilizzano di nuovo. Allora, nel senso, a parte che proprio erano le agenzie spaziali che purtroppo erano anche ostacolate dai governi per non poter tornare sulla Luna, perché una volta che si sono andati l'interesse popolare è calato, quindi il numero di missioni sulla Luna che il governo, o almeno che la NASA, ha potuto stanziare per ritornare sulla Luna erano sempre meno. Poi ricordiamo col governo Nixon che c'è stato un grandissimo blocco totale, perché proprio non attirava più audience. Adesso ci sono delle tecnologie diverse, il sistema è abbastanza simile, perché comunque lo studio orbitale non è che sia cambiato radicalmente nel corso degli ultimi 50 anni. Molto interessante anche questo, però nel senso non è solo un problema tecnologico, cioè noi ce l'abbiamo le tecnologie per andare sulla Luna o per andare in altri pianeti, ma è l'affidabilità, ovvero visto che man mano nel tempo vogliamo portare oggetti sempre più delicati, come può essere per esempio una persona, e comunque sono aumentate le tecnologie e i sistemi di sicurezza, in quel caso lì la missione costa sempre di più e bisogna fare in modo che quella missione funzioni al primo colpo, come dire, che funzioni e che non bisogna per forza puntare ad un piano B o ad un piano C, si cerca di fare tutto quanto in un'unica volta, perché effettivamente abbiamo anche le tecnologie per avere dei sistemi di sicurezza sufficienti per permetterci di fare una missione con, diciamo, una grande affidabilità. Poi non so se magari ho capito male la tua domanda, se l'ha fatta tempo fa magari adesso provo a riscrivermela, Goya, perché forse non ho capito bene. Di sicuro le possibilità in vari ambiti sarebbero ampliate in modi inimmaginabili con l'aiuto della Luna. Sì. Buongiorno, ho messo like, vedo che oggi accettate anche i non abbonati. Ah sì, scusate, perché forse l'ho impostata io male la live, ma non importa. Allora, Valentina, se si oscura la Luna di miniere, ci saranno svantaggi per la natura terrestre, quindi nella parte oscura. Ok, Fede, dici che film sta facendo Rick tipo ora? Non lo so, ragazzi. So che c'è, o almeno sta collaborando con questo regista giovane, che comunque vuole fare questo progetto qua, che comunque conosceva degli cogi e tutto quanto, molto entusiasta del nostro progetto, quindi ha voluto coinvolgerlo per questo short film. E so che in mezzo ci dovrebbe anche essere Danny Lazzarin, ma per il resto non so dirvi altro. So che lui adesso è a Verona, non so nient'altro. Vediamo. Se le salvezze sono le cozze, esatto. Vediamo. Di recente Adrian è stato all'ESA in Italia, nelle storie ha detto che abbiamo dati delle vecchie missioni spaziali ma non abbiamo più macchinari per leggere quegli stessi dati. Ah, oddio, non lo so, potrebbe essere, immagino che comunque sia tutto registrato, è tutto segnato di tecnologie, vari tipi di cose che hanno utilizzato le missioni Apollo, anche nel dettaglio, però poi non so dirti altro. Come avere le videocassette quando non esistono più i videoregistratori? Il punto è che sappiamo come si costruisce un videoregistratore. Ok, credo che qua sia aperta una discussione interna alla chat. Vediamo se... vediamo, andiamo avanti un po' con la chat. No, Space Force, è un altro tipo di nome. Vabbè, dopo ve lo cerco. Credo che fosse... ah, ecco, forse l'ho trovato. For All Mankind su Apple TV. Era For All Mankind, quindi? Sì, si chiamava For All Mankind, perché non vorrei sbagliarmi comunque. E il Porcellum, esatto, sì, avevo confuso un attimo i termini prima. For All Mankind, sì... Era For All Mankind? Ok, d'accordo. Fede ci farà da guida turistica sulla Luna, avvertiamogli il sogno, abbonatevi. Non sarebbe male. In questo caso tipo sarebbe bello fare una domanda in chat, se voi andreste sulla Luna oppure no, perché a quanto pare non tutti sarebbero curiosi di andare sulla Luna. Alcuni spaventa tantissimo, lo posso anche capire. Solo io lo trovo creepy. Il Messico ha un programma spaziale, battuta di una puntatona di South Park. Ok, sì. L'agenzia spaziale messicana manderà solo a Luna uomini di ragazze gravide. No, Riccardo, no, mi dissocio. Vediamo. Comunque, apertura commerciale svolta a battere i costi pubblici che si facciano concorrenza a migliorare le cose. Cribbio. Esatto, Marco, sono assolutamente d'accordo. Giorgio dice: è stato già trattato il tema della proprietà del suolo lunare e delle sue riserve di minerali. Sono arrivato in ritardo. A chi apparterebbe una miniera lunare e a chi la trova per primo? Credo praticamente di sì. Chi per primo riesce a prendere quel tipo di... Perché, se non mi sbaglio... Oddio, sarebbe interessante capire dal punto di vista geopolitico come viene considerata la Luna. Cioè, credo che sia considerato territorio neutrale. Credo che faccia parte di un territorio neutrale, quindi non è proprietà di nessuno. Le uniche piccole proprietà che si hanno, credo che siano delle piccole basi dove effettivamente le missioni Apollo e quelle successive hanno lasciato dei resti lì. Però non so se possano essere considerate, diciamo, proprietà di quello stato. Quindi, secondo me... semplicemente, primo che ci arriva là, butta un bel capannone, mette su un paio di casette prefabbricate e può dire: chi sei tu per dirmi che me ne devo andare da qui? Cosa arriva? La polizia aerospaziale che mi dice: no, qua tu sei abusivo, qua devi pagare l'IMU. Eh no, sto cazzo, nel senso, sono arrivato prima io, ci ho investito, ho rischiato, io mi becco il terreno. Quindi potrebbe essere che funzioni così. Però sarebbe interessante, mi piacerebbe approfondire questo discorso qua.
This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
Vediamo, se la serie TV si chiama From Mankind e si trova su Apple TV. Allora avevo fatto giusto, From Mankind. Perché avevo fatto confusione con un'altra serie, che credo che fosse sempre su Apple TV, dove invece c'era quest'ultimo uomo sulla Terra, e pensavo che si chiamasse anche così quella serie lì. Però From Mankind mi è piaciuto un sacco. È stato già trattato il tema della proprietà del suolo. Ah sì, riguarda la proprietà del suolo lunare, nel senso... non è che abbia delle cose stratosferiche da un punto di vista fisico, o almeno delle cose così difficili per noi da trovare qua sulla Terra, come le proprietà della regolite. Però una cosa interessante è che tecnicamente la regolite può essere utilizzata anche come sistema a sé per costruire delle strutture, quindi in teoria si possono fare dei mattoni di regolite. Non lo possiamo utilizzare per delle strutture rigide, come dire, soprattutto perché questo semplificherebbe quello che è il trasporto proprio di materia prima per costruire qualcosa lì, a meno che non siano dei materiali particolarmente ultraleggeri, tutto quanto, visto che non ci sono dei problemi sismici o non ci sono dei problemi di particolari venti che possono essere pericolosi sul suolo lunare. Quindi ci possiamo permettere delle strutture, non voglio dire fragili, però delle strutture che non siano per forza particolarmente pesanti o che abbiano bisogno di alcune caratteristiche meccaniche così complesse come invece sono richieste qua sulla Terra, di alcuni tipi di acciai, cose eccetera. Quindi utilizzare la regolite potrebbe essere utile anche proprio come per costruire delle basi lì. Invece di altre proprietà, sinceramente non te lo so dire. Probabile che abbia dei minerali all'interno, delle cose molto interessanti da studiare, però niente di particolarmente entusiasmante. Vediamo. Grazie Alessio, grazie per l'abbonamento che hai fatto prima. Scusami se ti leggo solo adesso, scusami tanto. Il bacino di Schrödinger si chiama Bernice, Douglas Adams. Ok, vediamo. A ben pensare, in fantascienza hanno già fatto astronavi a forma di tutto, tranne che a forma di dirigibile. Vediamo un po', poi queste sono le ultime domande, poi finiamo l'articolo. Io ci andrei sulla Luna ed è un po' come la Mecca. Immagino ci voglia preparazione fisica. In che senso allora, come la Mecca? Devi fare almeno 50 push-up prima di entrare nella Mecca? Comunque sì, nel senso c'è bisogno di un certo tipo di preparazione fisica. E poi anche i danni collaterali del corpo nel momento in cui si è in assenza di peso sono abbastanza interessanti. Quindi nel senso, non tutti per forza, o almeno non tutti purtroppo, possono affrontare questo tipo di viaggio in assenza di peso. Perché il nostro la nostra retina funziona in un modo diverso, la nostra pelle anche lì funziona in un modo diverso, l'intestino non funziona come dovrebbe, quindi può essere un viaggio più pericoloso per chi ha un certo tipo di patologie, può anche essere per chi ha problemi cardiovascolari magari, anche se credo che magari l'assenza di peso non per forza possa creare dei problemi cardiovascolari, però non ne so abbastanza, quindi non vorrei dire una cavolata. Quindi a parte dei problemi fisici, proprio anche da un punto di vista mentale, potrebbe essere che non tutti riescano a sopravvivere da un punto di vista mentale, quindi psicologico, a questi 3 giorni di viaggio nel vuoto, perché è qualcosa di molto stressante. Tu sei a centinaia di migliaia di chilometri dalla Terra, puoi sentirti isolato anche se magari ci sono altre persone insieme a te, ti senti, puoi avere degli attacchi di panico anche se magari non li hai mai avuti prima. Quindi effettivamente ci sono sempre dei test psicofisici prima per misurare effettivamente le tue capacità di sopportazione a questi altissimi livelli di stress. Non perché tu per forza abbia un compito all'interno della missione o del viaggio in questo caso, perché comunque in questo caso qua, soprattutto nel momento in cui si parla di viaggi turistici o economici, è tutto automatizzato, quindi sia la parte di landing che la parte di seguire la giusta orbita, non c'è bisogno di alcun tipo di intervento umano, a meno che ovviamente non sia una situazione particolare, allora in quel caso lì immagino che i viaggi siano sempre supportati da un esterno, comunque da un professionista che riesce a gestire tutto quanto, o più professionisti. Però nel senso è qualcosa di molto molto difficile, a me piacerebbe tantissimo, ovviamente sarebbe un sogno irrealizzabile, spero che possa essere un sogno realizzabile, ma non credo, almeno andare nello spazio, dai, speriamo, andare sulla luna è molto tosto. Vediamo, errore mio allora? No, non lo so. Ma Giacomo è rosso? Non mi sembrava. In che senso? Non ho capito. Ma ha detto che non hanno litigato. Ma di che cosa state parlando? Allora, vediamo. Non aveva detto che Rick sta scrivendo un nuovo libro? Anche. No, voglio una cogitata con Danny. Beh, lui secondo me è un personaggio interessante, quindi potrebbe essere che prima o poi verrà da noi qua in studio. Lo reputo una persona interessante. Secondo me sarebbe estremamente divertente farci 2 chiacchiere insieme. Vediamo, io ci andrei sulla luna, questo l'ho già letto, ultimi messaggi, Last Man on Earth. Ah no, è The Last Man on Earth, scusate, vero, è un'altra serie quella, The Last Man on Earth. Ok, avete ragione. Che poi anche, credo che sia abbastanza esplicativo il titolo. Cristoforetti e Cogito Studios. Però potrebbe essere che abbia un collegamento, un contatto diretto con Luca Parmitano. Ovviamente non in studio, purtroppo, però... questo contatto diretto che ho è perché gli astronauti, sia ex che astronauti in attività, ogni anno loro hanno un obbligo di partecipare ad un tot di conferenze, incontri, cose eccetera. Quindi in questo caso qua potrebbe essere che prendendosi per tempo si abbia la possibilità di avere in collegamento Luca Parmitano o comunque altri tipi di astronauti, perché proprio loro hanno un obbligo di partecipare a un tot di trasmissioni per divulgare quello che è il loro lavoro, cose eccetera, e credo che potrebbe essere grazie a questo contatto magari... o se non è l'anno prossimo, speriamo quello dopo, però a me piacerebbe puntare per l'anno prossimo, che potremmo sentire in collegamento telefonico Luca Parmitano. In quel caso lì io è meglio che non metto la mia webcam nel momento in cui avremo Luca Parmitano o qualcun altro in collegamento, perché io starò tutto il tempo a masturbarmi, lo dico senza alcun tipo di problema, perché sarà particolarmente emozionante tutto qua, lo dico proprio senza problemi, minchia, dallo spazio, esatto, il peto esce dall'ombelico palese esatto, queste sono tutte le confusioni che ha il tuo corpo quando sei in assenza di peso. Se molli una puzza parti in orbita o sposti direttamente l'orbita della luna? In realtà, da quel che ho capito, no. Purtroppo so che hanno fatto degli esperimenti e purtroppo il peto non è sufficiente per creare una propulsione, purtroppo, però sarebbe particolarmente divertente. Credo che sarebbe una delle prime cose che farei se mi trovassi in una situazione di assenza di peso, ovvero, ma se scorreggio abbastanza forte, effettivamente, seguo il traiettorio oppure no, purtroppo, quindi vabbè, vediamo. Quindi dai, finiamo questo articolo qua e poi concludiamo il feed. Allora, dov'è che ero arrivato? Eccolo qua. Allora, direi che possiamo andare un po' più alla parte succosa, quindi vediamo, questa sembra più una parte finale, quindi andiamo a questo punto qua. Dov'è che finisce l'articolo? Qui o qui? Vabbè, leggo qua. Quindi gli investitori e gli imprenditori che lavorano in questa nuova versione dell'industria spaziale privata non sono tutti motivati dalla curiosità scientifica, ovviamente. Il loro scopo è trarre profitti dalle risorse lunari e dal crescente numero di persone e aziende interessate a queste risorse. Come li fanno sembrare particolarmente viscidi le aziende che invece sono interessate a fare profitti. Pensiamo all'acqua lunare, che forse abbonda all'interno dei crateri permanentemente in ombra. Con tempo e fatica, in teoria, l'acqua si può scindere negli elementi che la costituiscono, l'ossigeno e l'idrogeno, da usare come carburante per i razzi. Già qua, secondo me, ragazzi, stiamo parlando di un po'... un discorso un po' più... non voglio dire fantascientifico, perché lo sappiamo come si fa, però è un processo ancora tanto costoso. Soprattutto perché, allora, se noi siamo in grado di costruire questo tipo di tecnologia qua, particolarmente da un punto di vista economico sostenibile, è la rivoluzione, perché con l'idrogeno vuol dire che lo possiamo utilizzare per i sistemi di propulsione. E in questo caso qua anche avremo... Che sta succedendo? Non vedo l'ora. Madonna santissima. Quand'è che schiatti? Cristo santo! Continua a fare casino, vabbè. Quindi spero che prima o poi avvenga questo tipo di tecnologia, però nel senso ancora molto molto difficile, ancora molto molto costosa. Tuttavia l'estrazione dell'acqua lunare sarà redditizia solo se la Luna giungerà a ospitare una base spaziale attiva che permetterà la nascita di un'economia di esplorazione del sistema solare. No, però lo fai apposta, vabbè. Io non ho mai spostato un mobile in casa mia in un anno, li sposto appena appena per pulire, questa qua ogni giorno, vabbè. Inoltre, se anche che se questo mercato esisterà, sarà difficile creare l'infrastruttura per convertire l'acqua in carburante per un altro scopo celeste. La maggior parte degli investitori ritiene però che la Luna sarà redditizia ben prima di diventare un avamposto minerario. Se si dovesse aspettare questo momento, sarei molto nervoso. Anche Anderson, che è questo che ha detto anche questa frase qua, tiene traccia degli investimenti delle imprese legate allo spazio e afferma che dal 2013 1688 società di questo tipo hanno ricevuto finanziamenti per 258 miliardi di dollari, prova che investitori vedono grandi possibilità lontano dalla Terra. Secondo Anderson, questa ondata di esperimenti potrebbe portare ad un ciclo redditizio in cui i primi strumenti fanno scoperte promettenti, portando a nuovi spunti di ricerca e, in definitiva, ad un nuovo interesse da parte di chi cercherà di localizzare ed estrarre le eventuali risorse che la Luna ha da offrire. Il programma Eclipse è un modo molto elegante per stimolare un mercato e incoraggiare un numero crescente di aziende, afferma. Facendo un'analogia con l'estrazione mineraria, attorno a chi va in cerca dell'oro, nasce un'economia e ci saranno anche a chi vende loro picconi, pale, tute. Nel caso della Luna, al posto delle pale ci saranno le strutture per la comunicazione e l'energia solare, che un fornitore di lender che può avere un ricavo, per esempio, di profitto. Quindi ovviamente qua sappiamo che questo tipo di esperimenti, questo tipo di missioni possono portare ad un'economia particolarmente ampia, perché non c'è solo in questo caso il puro e semplice sfruttamento del suolo lunare, ma tutto quello che ci gira intorno. Han Nguyen, dottoranda alla London School of Economics, è sempre interessante perché quasi tutti i vietnamiti che io conosco, io sono quasi sicuro al 100% che Han Nguyen sia vietnamita, perché tutti i vietnamiti che io conosco fanno di cognome Nguyen, che se mi sbaglio vuol dire anche fiume. Quindi credo che sia il corrispondente di Sanchez, forse, per il Sud America, che studia politiche pubbliche con uno specifico interesse per il settore spaziale commerciale, afferma che i finanziamenti pubblici potrebbero stimolare un nuovo mercato. Ritengo che, man mano che le strutture pubbliche offriranno ad alcune aziende l'opportunità di sviluppare i propri prodotti. Altre aziende vedranno nuove richieste di servizi o prodotti da soddisfare. La SpaceX partiva però con una base di clienti, tra cui i governi di alcuni paesi. Nguyen ricorda che tra i primi clienti ci sono stati la Malesia e agenzie statunitensi come il Dipartimento della Difesa. Per la Luna i possibili clienti commerciali non sono così ovvi, afferma Weinseiler, belli questi nomi, professore alla Harvard Business of School, che studia l'economia dello spazio, che figata anche questo di argomento, dove sarebbero i vantaggi, si chiede, da dove verrà la grande richiesta delle prospettive di un mercato lunare frequentato da esseri umani? È esattamente il dilemma che mi pongo e io suppongo che si pone chi lavora nel settore, e dice c'è senz'altro chi spera che il turismo, l'industria manifatturiera e cose del genere abbiano successo. Weinzierl aggiunge però che la Terra è piena di capitale disponibile e lo spazio offre una nuova destinazione in cui parcheggiarlo. Ultimo capitolo, quindi, circa la prospettiva di voli privati ed economici e frequenti per la Luna, il mondo scientifico si divide. Diversi importanti ricercatori lunari richiedono maggiore trasparenza e una migliore pianificazione. Trovo che ci siano opinioni contrastanti, dice Stickle. Fin dalle prime missioni Apollo, l'esplorazione lunare si è fondata su una simbiosi, a volte scomoda, tra il patriottismo e la spavalderia sempre presente nel volo spaziale umano da un lato e l'approccio più programmatico e orientato all'obiettivo dell'esplorazione scientifica dall'altro. Quindi in questo caso qui anche che ci sia una concorrenza fra la Cina e gli Stati Uniti per vedere chi ce l'ha più grosso e, come ho detto all'inizio della puntata, in realtà chi ce l'ha più lontana, la fabbrichetta, è qualcosa che si punta soltanto sul patriottismo e sull'orgoglio personale.
This episode is brought to you by La Quinta by Wyndham. Your work can take you all over the place, like Texas. You've never been, but it's going to be great because you're staying at La Quinta by Wyndham. Their free bright side breakfast will give you energy for the day ahead. And after, you can unwind using their free high-speed Wi-Fi. Tonight, La Quinta. Tomorrow, you shine. Book your stay today at LQ.com.
Però, in my opinion, se questo spirito comunque, come nel 69, ha portato a questo tipo di raggiungimenti, a questo tipo di, diciamo, di grandi traguardi, anche se questo è il motore principale per cui si finanziano queste cose qua e si spera di essere i primi per andare sulla Luna e porti a qualcosa di concreto, comunque, nel senso, comunque il suo lo fa, comunque dei risultati li porta. Quindi sono d'accordo anch'io che da un punto di vista morale bisognerebbe essere più concentrati all'intento vero e proprio dell'esplorazione, ad andare sulla Luna, perché può essere una grandissima rivoluzione per l'essere umano, per i grandissimi traguardi e per le grandissime scoperte scientifiche che possiamo fare, nonché anche i numerosi vantaggi che ci possono essere. Ma anche se i governi sono principalmente spinti da uno spirito patriottico, finché stanziano dei soldi, finché comunque si fanno la loro narrazione, però comunque sganciano i soldi, ti consentono di fare tutto quanto, per me va bene lo stesso, eh? Cioè, per me va bene lo stesso. È un po' come sul discorso del cambiamento climatico, sulle risorse rinnovabili, sull'ambientalismo. Se le aziende sfruttano questo tipo di narrazione, di fare prodotti ecosostenibili, di rispettare tutte le regole, di essere delle aziende green e di essere carbon neutral entro un tot anno, perché sanno che questo da un punto di vista di marketing funziona e perché sanno che questo può aumentare le vendite dei loro prodotti, però fino a quando effettivamente quelle cose lì le fanno e rispettano tutte le regole e lo fanno effettivamente, al contrario ovviamente quindi di chi spaccia robe false, quello è un altro discorso, quella è frode, quello è mentire. Bah, per me che lo facciano, cioè nel senso, finché stai facendo qualcosa di buono, anche se il tuo intento è diverso rispetto allo scopo morale superiore del bene dell'umanità, per me puoi farlo lo stesso. Se lo fai, bene. Finiamo questa roba qua. Alcuni scienziati con cui ho parlato lo ritengono il serio problema su cui si preferisce far finta di nulla, perché osservano che le tantissime piccole missioni Eclipse potrebbero non essere in grado di realizzare quel genere di indagini scientifiche che si concludono al meglio di una missione di portata più ampia. Ok, e il leader della ricerca in questo settore stanno ora cercando di preparare i colleghi alla possibilità offerte dall'Eclipse, pur rimanendo consapevoli dei suoi possibili inconvenienti. Vediamo qua, andiamo avanti. Questo discorso qua non è così interessante. Ah, ok, l'altro aspetto positivo, afferma Fagan, è che il CLIPS potrebbe essere più resiliente ai tagli di bilancio o a cambiamenti politici rispetto ai progetti puramente pubblici più grandi e costosi. Finora l'amministrazione Biden ha adottato il programma Artemis, avviato che è sotto Trump, e ha continuato a finanziare i contratti CLIPS. Il che ha sorpreso alcuni scienziati, abituati a vedere cambiare il vento ogni volta che entra in carica un nuovo presidente. Quindi che bel respiro di sollievo. È straordinario che, pur avendo avuto un cambio di governo, Artemis sia ancora lì, afferma Fagan. Chiaramente è stata riconosciuta l'importanza di tornare sulla Luna. Qua sono molto contento di questo, effettivamente. Biden rimane un rincoglionito, però almeno su questo lo apprezzo. Ovvero non fare nulla. Non hai fatto nulla? Bravo Biden. Continua così. Mentre le missioni Apollo erano una dimostrazione della potenza intellettuale e geopolitica statunitense. Infatti vediamo il cambiamento che c'è stato dopo Kennedy, con Nixon, eccetera, eccetera. Queste nuove missioni, secolo dopo secolo, mostreranno l'attuale versione di un capitalismo sovvenzionato dal governo. Ah, questo evidenziatore qua, come al solito, non ha tanti problemi, ha più problemi del nostro governo. Vediamo, quindi mostreranno l'attuale versione di un capitalismo sovvenzionato dal governo che in definitiva condivide con gli imprenditori il controllo e i meriti dell'impresa. Gli scienziati, che vogliono solo capire di più sul corpo celeste, compagno della Terra, dovrebbero comunque ottenere le risposte che cercano, indipendentemente da chi lancia le sonde. La Luna, silenziosa e inquietante come sempre, non farà discriminazioni. Allora, su questa finale dell'articolo, ok, chi è che si è abbonato? Chi è che si è abbonato? Che ho appena visto il segnale, chi è che ho visto il banner? Grazie Giovanni, grazie mille. Ciao spapperatore, ciao carissimo. 142 spettatori, solo 75 like. Santa pupazza, mettete like e abbonatevi. Lo so. Allora, io lo vedo che ogni tanto quando parlo di questi argomenti qua c'è meno pubblico, ma a me non me ne frega un cazzo, perché l'argomento mi piace, l'argomento spero che vi interessi, credo che ci siano stati molti spunti di riflessione, quindi nonostante tutto a noi andiamo avanti. Di questi argomenti qua ne parleremo sempre. Allora, paleoliche sulla Luna alimentate da mandrie di scorregioni lunari, esatto. Allora, riguardo a questo finale di articolo qua, infatti un po' il discorso che facevo prima, è che qua si vede quindi la simbiosi e cercare di trovare i giusti compromessi fra gli interessi delle varie parti, gli scienziati per il loro puro intento di ricerca e di esplorazione, di aumentare la conoscenza dell'essere umano, e dei governi invece dal punto di vista, vedono queste missioni qua come una grandissima opportunità da un punto di vista patriottico, da un punto di vista economico, da un punto di vista di immagine, quindi di solidità, di mercati, di giro d'affari, cose eccetera. E credo che non siano due cose che per forza debbano andare in conflitto se hanno lo stesso intento di mandare avanti questo progetto. Ovviamente sono visioni diverse. Una può essere meno nobile dell'altra, una può essere più pratica dell'altra, più funzionale, ma credo che possano esistere entrambi i lati, conviverci, coesistere e collaborare per mandare avanti questo tipo di missioni. Quindi, come dicevo prima, fino a quando, secondo me, si spinge comunque al massimo questo tipo di missioni, che sia per un intento o per un altro, meglio così. E lo stesso vale anche per la ricerca. Grazie anche a Giovanni, quindi grazie Giovanni per l'abbonamento, che è diventato cacciatore di zombie. Grazie mille. Ragazzi, spero che questo articolo vi sia piaciuto. Leggo giusto qualche domanda e poi finisco. Fede, ma se spediamo la vecchia in orbita non sarebbe male. Ma secondo me anche più dell'orbita. Cioè, non la voglio neanche che rimanga sempre alla stessa distanza dalla Terra. Proprio voglio che viaggi nel vuoto. Per sempre. Acqua lunare, faremo gli spot con Messner che dice l'aldizima, burisima, lunisima. esatto. Vediamo. Riguardo quello che mi hai chiesto, se puoi dirti una risposta precisa, la sentirai in nostra in quanto la parte del nostro sistema è raggiungibile. Ah, ok. Oddio, effettivamente è un po' strano riguardo al discorso che fate, ovvero se effettivamente la Luna è qualcosa di nostro oppure no. Se ci fosse già qualcuno sopra, ovviamente non la considereremo nostra, ma visto che è disabitata, ci viene un po' la tentazione. Come dire, guaio, bello questo satellite. Quindi credo che sia normale considerarlo una nostra proprietà, perché è qualcosa di vicino a noi, qualcosa di disabitato, è qualcosa che in parte abbiamo già avuto la possibilità di conoscere e di metterci già piede sopra. Quindi credo che anche da un punto di vista storico e forse anche nostro, della nostra concezione geopolitica, potrebbe essere che lo possiamo considerare un nostro territorio. Però allora, se è un nostro territorio, allora a chi appartiene rimane magari un terreno, diciamo, internazionale. Bene, ragazzi, sono molto contento di questa live. Sì, ma divergenza di intenti vuol dire che se si vuole scoprire qualcosa per la scienza non puoi farlo in quanto non rientrerebbe nelle pianificazioni. Sì, certo. La ricerca di base è una cosa santa. L'utilità non dovrebbe essere l'unico motore della ricerca. Sì, esatto, che è quello che ho detto prima, spaperatore. Infatti io sono dell'idea che la ricerca non dovrebbe avere alcun tipo di finale utilitaristico. La ricerca deve avere la possibilità e la libertà di essere affrontata come meglio si vuole, perché abbiamo visto in buona parte che grazie alla serendipity e grazie alla scoperta casuale, o comunque grazie a un semplice interesse e curiosità di alcuni ricercatori, sono state sviluppate delle tecnologie che poi sono diventate fondamentali e hanno avuto un grandissimo impatto nella vita di tutti i giorni. Quindi abbiamo avuto anche già varie dimostranze di come la ricerca pura, semplice e libera già abbia portato ad un'infinità di scoperte estremamente utili per noi. Quindi sono assolutamente d'accordo che la ricerca deve essere libera, eccetera. A un certo punto posso capire che questo tipo di missioni, se vengono portate avanti, quindi se si accetta il progetto, che all'inizio avesse uno scopo più o meno economico, più o meno pratico, se questo progetto viene approvato e viene, diciamo, vengono stanziati dei soldi e viene portato avanti nel tempo, che poi i governi lo facciano più da un punto di vista patriottico, economico, cose eccetera, però diano comunque lo stesso la libertà ai ricercatori, che ben, cioè, almeno bene così, si cercano di rendere felici entrambe le parti, tutto qua. Luca dice: mi fa sempre impazzire questo moralismo sulle aziende che cercano profitto, quando invece esserne consapevoli darebbe più potere ai consumatori di orientare il mercato in una certa direzione. No, ma nel senso, a parte dare una direzione, proprio semplicemente capire un po' come funzionano le cose, capire che le aziende purtroppo devono puntare soprattutto da quel punto di vista lì, perché se poi l'azienda effettivamente, grazie a quel mercato, grazie a quella scoperta, è in grado di creare profitto e di investire ancora di più su quel tipo di ricerca, tutti quanti ne possono trarre un beneficio. Ovviamente ci sono aziende che vogliono trarne il maggiore profitto e poi tenerselo per loro, ok, quello è un altro conto. Però una buona parte delle aziende, soprattutto in questo tipo di settore qua, a loro piace cercare di trovare anche il lato economico di questo tipo di scoperte, perché così poi abbiano la possibilità di finanziare altri tipi di viaggi, altri tipi di scoperte. E in questo caso qua potrebbe essere che, se effettivamente questa cosa va a buon termine, questo tipo di missione, potrebbe essere che poi, grazie ai soldi che vengono stanziati grazie a queste missioni e grazie alle scoperte e tutte le innovazioni e il mercato che si apre all'interno, si dia la possibilità ad investire in progetti minori che hanno meno intento economico ma più divulgativo, esplorativo e intellettuale, e possono esistere grazie a questo tipo di missioni qua. Un po' come nel cinema, come dire. A me fa schifo dirlo, mi fa veramente schifo, però è vero. I film della Marvel, la Disney, cose eccetera, hanno permesso, nonostante i film cacate che hanno fatto ultimamente, però hanno riempito le sale, hanno raccolto un sacco di soldi, e una buona parte di questi soldi sono stati fondamentali per finanziare anche progetti minori. Questa purtroppo è la realtà delle cose. A me piacerebbe cambiare il sistema, a me piacerebbe che le cose funzionino in modo diverso, ma purtroppo sappiamo che attualmente in molti ambiti, economici o culturali, c'è bisogno di attirare le persone, attirare il mercato con qualcosa di particolarmente banale, diciamo focalizzato soprattutto da un punto di vista lucrativo, e poi grazie a quello che si racimola da questo intento meno nobile, si possono finanziare progetti più nobili, più utili a noi, che hanno vari tipi di scopi. A me piacerebbe che le cose siano diverse, purtroppo per il momento le cose funzionano in un modo abbastanza simile a quello che ho detto adesso. E in base a che cosa cerchi? Certo. Senza una finalità applicativa, esatto. In base a che cosa decidi come sviluppare una ricerca? Allora, in realtà ricerca pura, libera, è un concetto che non vuol dire nulla. In che senso? No, sì che vuol dire qualcosa. La ricerca libera è quella che non ci sono le aziende che ti dicono ricerca in quell'ambito lì, ma ti dicono: se hai degli argomenti in particolare in cui tu vuoi ricercare, o degli ambiti applicativi dove vuoi fare ricerca, anche se non sono per forza vicini a quello di cui noi ci occupiamo, fai pure. Questa è la ricerca libera. Quindi non avere un'azienda alle spalle che ti devia o che ti indirizza verso un particolare settore di ricerca, ma tu hai già i tuoi interessi, vuoi sviluppare un gruppo di ricerca verso quel tipo di ambito e lo vuoi fare. Non è vero che non c'è la ricerca libera. Vediamo. Thor Love and Thunder è caposaldo del cinema 100%. Wow, esatto. La ricerca si sviluppa. In base a cosa decidi come si sviluppa una ricerca? E che cosa ne so io? Nel senso, sono i ricercatori a dare la proposta. Sono i ricercatori che dicono che possono essere di vari tipi di ambiti, può essere una collaborazione fra vari tipi di studi, che dicono, noi vogliamo fare una ricerca in base a questa piccola scoperta che abbiamo fatto. Ci possono essere delle aziende, farmaceutiche o non, qualsiasi cosa, dei governi, qualsiasi cosa che vi pare, che vi dicono, ok, noi stanziamo dei soldi su questa ricerca qua, perché vediamo che può esserci una finalità interessante da un punto di vista culturale, e poi vediamo se ci sono anche delle finalità o delle applicazioni anche economiche. E poi si vede, quindi non è che c'è un'azienda che dice ricerca su questa particolare molecola, che ne so, di questo particolare psicofarmaco. È una ricerca molto più libera. E se la politica decidere, è molto complesso. Non vedi, non sono i ricercatori. Quindi se non c'è un'azienda è pura. No! No! Vabbè, Francesco, stai completamente deviando il discorso. Non necessariamente, anche le aziende fanno ricerca pura, così come anche le università fanno ricerca applicata. Ma no, non vuol dire che se non c'è un'azienda non è una ricerca pura. È la libertà che ti dà o l'azienda o l'ente che ti finanzia la ricerca. Questa è ricerca libera. Tutto qua. I ricercatori mettono in piedi progetti sulla base di finanziamenti che hanno, delle proprie competenze e di quelli che gli interessa delle persone. Boh, a posto, perfetto. Direi che abbiamo messo una conclusione, anche perché sono andato troppo per le lungo, ragazzi. Quindi scusatemi anche se la puntata di oggi è un po' più lunga. Ragazzi, sono molto contento di questa live. Spero che vi possa essere risultato interessante. Noi ci vediamo domani alle 12 con un nuovo feed che decideremo domani mattina. E per questo è tutto. Buon pranzo a tutti. Ciao belli!
Pensi alla tua casa. Con Passione Casa Unieuro fino al 1° maggio scopri tanti grandi elettrodomestici delle migliori marche. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate. Perché Unieuro batte forte sempre.
Dettagli negozio, tanetag 0%, salva approvazione della finanziaria.